Cari ascoltatori, sono Mauro Adragna e nel mio podcast potrete seguire alcune riflessioni psicospirituali e tante predicazioni nate dalla scoperta della meravigliosa grazia di Dio e del suo infinito amore. Dio vi benedica.
Se ci riflettiamo, tutto il messaggio cristiano si esprime nel avere ricevuto, come sottolinea l'Apostolo Paolo, grazia e apostolato. Sono due aspetti fondamentali, inscindibili, ma che dobbiamo cercare di comprendere meglio per poter adempiere il progetto di Dio. Tutto questo, infatti, in quella parte della scrittura che è prima Romani, capitolo 5, dice che grazia, Romani 1, che cioè, Romani 1 verso 5, sì, scusate, è volta, se le leggete subito dopo, tutto questo, grazia, cioè la scoperta dell'amore di Dio, della compassione di Dio, apostolato, cioè mandato, tutto questo per trarre all'ubbidienza della fede gli stranieri, che non sono quegli strani, non sono quelli di altri paesi, i gentili, dice un'altra traduzione, che non sono quelli gentili, ma gli estranei al progetto di Dio, cioè quelli che non conoscono, quelli che non sanno, quelli che non capiscono ancora quale amore Dio ha avuto nel mandare il suo figliolo unigenito Gesù Cristo per la nostra salvezza. E questa doppia azione, cioè rivelazione dell'amore e della grazia che trasforma, che guarisce, che salva, ma apostolato, mandato, noi la cogliamo in tutta la scrittura, a partire dal vecchio patto, chiaramente in una maniera più esplicita nel nuovo patto, ma anche nel vecchio patto è chiaro, è evidente come Dio vuole non solo fare del bene, ma vuole che quelli che sono oggetto di questo bene diventino a loro volta canali di questo bene. In questo c'è una dinamica particolare che, se noi interrompiamo, in qualche modo qualche cosa comincia a non andare bene. È come una catena di montaggio dove qualcosa viene staccato, allora per un periodo continua a girare, ma poi il meccanismo va in una alterazione strutturale e decade. Fin dal profeta Isaia, quel verso che tutti noi conosciamo, quando Isaia, di fronte alla presenza grandissima di Dio, si sente polverizzato, si sente annichilito, si spaventa e dice: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure, abito in mezzo a un popolo da labbra impure e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Da questa visione della santità di Dio che lo atterrisce, che lo paralizza, che gli fa vedere realmente come dovrebbe ogni uomo vedere, che c'è una distanza insormontabile tra la santità di Dio e la nostra situazione, da questa situazione quindi di angoscia, di paura, di senso di peccato, lì sappiamo c'è una metafora di quello che l'opera sarebbe stata poi di Cristo, perché un serafino viene mandato, verso 6 del capitolo 6, ma uno dei serafini volò verso di me tenendo in mano un carbone ardente tolto con le molle dall'altare, mi toccò con esso la bocca e disse: ecco, questo ti ha toccato le labbra, la tua iniquità è tolta e il tuo peccato è espiato. Guardate un poco già come in questo atto operato attraverso un serafino mandato da Dio c'è già l'immagine dell'opera di Cristo che avrebbe tolto l'iniquità e espiato e pagato per il peccato dell'uomo. Quindi ancora una volta abbiamo questa rivelazione della grazia di Dio che è capace di cancellare quel tumore profondo che si chiama peccato, ma nello stesso tempo, se andate al verso successivo che è quello 8, poi udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? Come a dire, nel momento in cui possiamo ricevere questo messaggio di libertà, nel momento in cui possiamo comprendere, e dico, non è facile in un sistema religioso di qualsivoglia tipo, qua magari è più prevalente quello cattolico, se andiamo in America è più prevalente quello protestante, ma in un sistema religioso basato tante volte sul volere dimostrare a Dio qualche cosa, è difficile capire che quello che possiamo dimostrare a Dio nel massimo della potenza è quello che non siamo capaci di fare niente. E quindi del nostro fallimento, del nostro peccato, ma lì dove c'è questa rivelazione del fallimento, c'è la rivelazione della grazia, dell'espiazione, della purificazione, ma c'è subito il mandato. E infatti il cuore di Dio, nel momento in cui può tranquillizzare, nel momento in cui può prefigurare il sacrificio di Gesù, nel momento in cui può mettere pace nel cuore del profeta e fargli capire che la sua santità non è qualche cosa di tremendo, perché nel vecchio patto, sapete, chi toccava a Dio, cioè, non poteva resistere. Nel momento in cui Dio rivela il suo cuore, il suo amore, si trova subito in un problema, e cioè chi manderò, chi farà da ambasciatore del mio regno, chi porterà questa buona notizia, chi andrà per noi. E questo è qualcosa che certamente è difficile da capire, perché se noi fossimo stati Dio, mi piace sempre dire, non ci saremmo affidati agli uomini per portare questa ambasciata. Perché? Perché gli uomini purtroppo ogni tanto fanno come il gioco del telefono, che uno sente una cosa e ne dice un'altra, poi l'altro la riceve e ne dice un'altra, alla fine arriva tutta una cosa diversa. E nel corso dei secoli quello che Dio ha detto in qualche modo è passato così attraverso tante menti, culture, teologie, che alla fine è arrivato ad essere una cosa completamente diversa dalla partenza. Ecco perché abbiamo bisogno di ritrovare lo spirito della lettera. Attenti, non la lettera, la scrittura. Già è importante trovare la scrittura, è importante dare il valore giusto a questo libro meraviglioso, ma è importante ancora di più conoscerne l'autore. Perché uno che legge una lettera di qualcuno che non conosce può capire qualcosa, ma vi assicuro che può distorcere tutto secondo i propri sentimenti, le proprie emozioni, i propri vissuti. E quindi è importante conoscere l'autore. E nel momento in cui conosciamo l'autore, nel momento in cui sentiamo il cuore di Dio, sentiamo quest'urlo di dolore che dice: chi manderò? Chi andrà per noi? E devo dire che quest'urlo di dolore io lo sentivo più forte prima di sentire l'altro urlo di dolore di Dio, che non esiste, l'abbiamo meditato in una di queste domeniche, non esiste una medicina in Galad, non c'è nessun medico lì, perché la piaga del mio popolo non è curata. Ecco, magari io nel corso degli anni ho avuto, anche per mia deformazione professionale, il peso più per quelli che dopo aver incontrato Gesù, dopo aver scoperto la sua grazia e il suo amore, ancora non riuscivano a scoprire questa libertà e quindi rimanevano impelagati in un sacco di difese, di sforzi umani, di tentativo umano di costruire la santità e quindi malattie di vario genere. Quindi ho sentito molto quest'urlo, però so che l'urlo più grande di Dio questa mattina non è quello per il suo popolo, che tutto sommato, anche se un poco scafazzato, un poco imbranato, un poco handicappato, alla fine c'ha il paradiso nel cuore, ma l'urlo più grande di Dio rimane quello per i perduti, per quelli che non sanno, per quelli che non conoscono, per quelli che stanno cercando ma non stanno incontrando questa buona notizia, pur vivendo in un paese dove storicamente si sa di Gesù, si capisce che lui è venuto, si sa che lui è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, però non si è realizzato veramente il bisogno di lui, non si è realizzato veramente che c'è differenza tra umanesimo e cristianesimo. Non si è realizzato veramente che solamente quando disperiamo della nostra autogiustizia possiamo approdare a Cristo, giustizia di Dio. Quindi la grazia è importante, ma il mandato è, se vogliamo dire per certi versi, ancora più importante, non per noi, ma per quelli che verranno raggiunti dall'apostolato. Capite? Per noi è importante la grazia, ma per quelli che non conoscono la grazia, se non glielo dice nessuno che Dio li ama così come sono, se stanno sudando sette camicie per cercare di ingraziarsi Dio, se stanno sforzandosi, facendo pratiche di ogni genere per raggiungere l'approvazione di Dio, ma nessuno gli dice che non è questa la strada, perché se la strada potesse essere semplicemente un'etica, una morale, Gesù sarebbe venuto in vano, poteva risparmiarsi di venire. Se non c'è nessuno che annunzia questa verità, per noi la grazia è fondamentale, ma per quelli che non ricevono questo messaggio è l'apostolato che diventa importante. Qualcuno, cioè tu, che in una maniera o in un'altra possiate comunicare questa buona novella. E io sottolineo, è una buona novella, non è una teologia, non è neanche una serie di dottrine rispetto a un'altra serie di dottrine, perché se leviamo questo fatto centrale del significato della morte di Cristo, leviamo tutto il cristianesimo, pur potendo avere l'ortodossia, pur avendo le dottrine più giuste. Quindi la Chiesa, sulla quale le porte dell'Hades non potranno prevalere, è una Chiesa che nasce dalla grazia, fratelli. E sapete perché? Perché la Chiesa che costruiamo noi sicuramente risente molto della fallibilità umana, e quindi altro che le porte dell'Hades non possono prevalere. E noi sappiamo purtroppo che sulle chiese storiche, su tutte le chiese, ci sono stati periodi di oscurantismo dove le porte dell'Hades hanno potuto imprigionare tutto quello che era costruito umanamente, ma tutto quello che viene dallo Spirito Santo, tutto quello che viene dal cuore di Dio, le porte dell'inferno non possono distruggerlo. E questo è importante che lo comprendiamo. Ecco perché Dio vuole che costruiamo su realtà stabili, perché lì il male non ha accesso, lì le porte dell'Hades non potranno prevalere. E se noi, pur costruendo una chiesa visibile, ma abbiamo le radici nella chiesa invisibile, anche quando la chiesa visibile sembra in crisi, noi non andremo mai in crisi, perché la chiesa invisibile è una chiesa eterna, è una chiesa destinata a regnare, se non su questa terra, in ogni caso nell'eternità, perché i primi nostri fratelli regnavano nei circhi, dove venivano martirizzati per la loro fede. E se avessero sperato in Cristo solamente per la vita umana, sarebbero stati più miserabili di tutti gli uomini, come aggiungerà l'apostolo Paolo. Abbiamo ricevuto riconciliazione, ma siamo chiamati ad essere ambasciatori di riconciliazione. Questo è importante, fratelli, non è qualche cosa di optional. Proprio in quella parte della scrittura, che credo sia 2 Corinzi 5,17, dove è scritto: chi è in Cristo è una nuova creatura, cioè vive questo miracolo della rinascita interiore, vive questo miracolo di una nuova vita. Subito dopo è sottolineato che tutto questo, cioè questa possibilità di nuova vita, questa possibilità di mondo nuovo in noi, viene dalla filosofia, dall'autocontrollo, in qualunque modo venga ottenuto, dalla meditazione trascendentale, da corsi di Galateo accelerati. Da che cosa viene questa novità di vita? Questo fatto che chi è in Cristo E quando diciamo chi è in Cristo, non diciamo chi si iscrive in una chiesa, chi è membro di una qualsiasi chiesa, ma diciamo chi è battezzato in Cristo, cioè chi scopre di essere stato identificato in Cristo, chi scopre che solamente in Cristo c'è la salvezza e non nei propri sforzi, nelle proprie opere. Tutto questo viene, dice il verso 18, da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero apostolato, ministero della riconciliazione, in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, i loro peccati, ha posto in noi la parola della riconciliazione. Quante persone oggi siedono nel banco degli imputati? Quante persone stanno cercando di difendere la loro causa davanti a Dio e non sanno che attraverso l'opera di Cristo Dio non imputa più il peccato. Dio ha pagato per la tua trasgressione, per la tua incapacità di piacere a Lui, per la tua ingiustizia, per il tuo fallimento. Dio ha pagato. Questo è il messaggio. Molte persone vivono, voi forse non lo sapete, io indirettamente, perché sono poi le persone rigide con se stesse, le persone che si colpevolizzano, che si condannano, che se la fanno pagare, sono le persone forse depresse attorno a voi, le quali sono così rigide e non sono in grado di perdonarsi e sono lì al banco degli imputati, fanno da pubblico ministero, si condannano, non si danno grazia, ma se non c'è qualcuno che annunzierà a loro la grazia, come faranno a uscire da questo meccanismo? Che non solo li distruggerà nella vita. Vi voglio invitare a stare un poco di tempo con un depresso. Un po' di tempo forse si legge. Ma che non li aiuterà a scoprire la dimensione eterna e che il colmo dei colmi, che lì dove vivranno queste sofferenze estreme di chi si autopunisce, alla fine scopriranno che non hanno neanche beneficiato della grazia di Dio che li voleva liberare non solo da una vita di depressione, ma li voleva liberare da una vita di lontananza, di angoscia, di separazione, da una vita di fallimento. Lasciamo perdere com'è l'inferno. Si fanno un sacco di barzellette per dire che l'inferno è un posto gioviale. Io prima di conoscere il Signore pensavo che l'inferno era una cosa sicuramente migliore rispetto al mio rapporto con Dio, che era completamente piatto. Dico, l'inferno sarà un posto almeno dove si vive qualche emozione. Non conoscevo Dio, naturalmente, ecco perché pensavo che l'inferno fosse un posto tutto sommato più allegro. Ma quindi noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato perché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Se questa è la verità, fratelli, io metto il sé, non perché non ci credo. Se questa è la verità, dovremmo sentire un certo peso per quelli che sono estranei a questa verità, per quelli che stanno cercando di cavarsela da soli davanti a Dio, per quelli che forse hanno scelto già, diciamo per quelli che hanno scelto di andare verso il bene, ma si accorgono che il bene che vogliono fare non riescono a farlo e il male che non vorrebbero non riescono a frenarlo. Ma non solo per quelli, ma anche per quelli che se ne fregano altamente e che allegramente stanno andando verso la distruzione. Se noi crediamo veramente questo, dovremmo avere un minimo di peso per il nostro vicino di casa, che vediamo magari più allegro, forse con più soldi di noi, e quindi quasi quasi invidiamo. Dovremmo vedere al di là della sua apparenza e vedere che se non ha incontrato l'amore di Dio, che lo ama, non lo vuole giudicare, ma vuole che lui sia consapevole, questa persona la lasceremo morire senza avergli dato un'opportunità, una possibilità. È vero, noi non possiamo convincere nessuno di peccato, di giustizia, di giudizio. Questo è solo lo Spirito Santo che lo può fare, lo sapete. Qualcuno di voi è stato convinto da noi? Se qualcuno dice sì, io dico allora dubito della tua conversione. Qualcuno di noi è stato convinto da un altro uomo? No, sì, un altro uomo è stato canale, è stato strumento, ma è lo Spirito Santo poi che ti ha portato a scoprire Gesù come Salvatore. Se crediamo questo, dovremmo sentire il peso per i perduti e operare in tal senso. Cito un verso di Giacomo che voi tutti conoscete, capitolo 2, verso 14. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? E qui entriamo in un altro discorso, cioè che quello che è vero è che la salvezza è un dono, vero che la salvezza è la rivelazione della grazia di Dio, ma se ci crediamo, questo si trasformerà in un'azione. Questo prima o poi si trasformerà in una pace nella tua vita, si trasformerà in una capacità di perdonare tua moglie e tuo marito, o no? Dovrà trasformarsi in questo. Si trasformerà in tante cose la fede nella grazia di Dio, trasformerà il tuo carattere. Ma se abbiamo fede, che siamo stati chiamati ad essere ambasciatori di riconciliazione, che siamo stati demandati da Dio di questa missione particolare dove abbiamo l'antidoto per un veleno tremendo che si chiama peccato, se abbiamo questa convinzione, sarebbe normale che questo si traduca in un'opera, in un'azione, in qualcosa che mostra che veramente ci crediamo a quello che dice la parola di Dio, che veramente ci crediamo che solo in Gesù c'è una vera salvezza, e quindi dovremmo in qualche modo tradurlo in azione. Ma vedete, non sto facendo una predica. E qua Giacomo fa un altro esempio che forse è più semplice da capire. Cioè, se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date voi loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? E forse lì qualcuno ci comincia a riflettere che di fronte a certe situazioni in cui in maniera esplicita, ma anche se non ci viene chiesto, perché spesso le persone hanno una dignità, ci sono quelli che sono ricchi e chiedono e si mettono magari all'angolo della strada a chiedere a tutti i soldi, e poi, e non solamente in questa veste, ma ci sono persone che hanno una dignità tale che neanche chiedono, ma tu sei messo al corrente, vedi la difficoltà, e in quel caso è semplice capire che quello che Dio ti sta chiedendo in quel momento è poter sopperire alle loro necessità pratiche. Ma la stessa cosa, se la vogliamo usare in maniera metaforica, se uno vede un non fratello e una non sorella che non sono vestiti dell'abito della giustizia di Dio, se uno vede un non credente il quale vestito alla moda, vestito di presunzione, vestito di qualunque cosa, vestito di depressione, può essere anche vestito di un vestito dimesso, e che in qualche modo, in una maniera metaforica, manca del cibo, manca di quello che gli serve veramente per la propria vita spirituale, e gli dice: tranquillo, tranquillo. È come se dicesse a una persona che sta morendo di un avvelenamento acuto: non solo noi abbiamo l'antidoto, ma diciamo: tranquillo, muori, tranquillo, non ti preoccupare, tranquillo. È tremendo, fratelli, se ci dovessimo pensare un attimo e riflettere. E non perché veniamo catturati da questa idea di dovere fare mega chiese o grandi numeri, ma perché veramente stiamo credendo che che una persona senza l'antidoto Gesù, non religioso, culturale, ma senza capire perché è venuto Gesù, è avvelenato da una malattia che si chiama peccato, fallimento, e che prima o poi lo porterà a una morte eterna. Mi faccio una domanda e vado verso la conclusione. Ti vergogneresti di prestare aiuto a una persona che sta morendo? Specialmente se ne ha le capacità. Non stiamo parlando di fare qualcuno che ha fatto un corso di rianimazione e quindi sa come poter essere in aiuto. Dico, ma se ne hai le capacità, se ne hai l'abilità, se ne hai la possibilità, ti vergogneresti nel momento in cui vedi una persona che sta morendo ad essere là a dire: sono con te, sono accanto a te, posso fare qualcosa per te? Ed è per questo proprio che, se andate al Vangelo di Marco 8:38, Gesù affermò con forza, e se state attenti, versetto del 38, ma poco prima, Gesù aveva parlato di qualcosa di particolare, cioè aveva detto: a che serve a un uomo se guadagna tutto il mondo, ma poi perde la sua vita in senso spirituale, perde la dimensione eterna dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde il senso dell'esistenza, cioè l'eternità con Dio? E dopo aver detto questo, Gesù dice e afferma con forza: perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e perversa, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre con i santi angeli. È forte questa espressione. Fratello, sorella, apri bene le orecchie. Qui Dio sta sottolineando qualche cosa di importante, perché il suo amore vuole raggiungere tutti. Ecco perché è sottolineato che se tu ti vergogni, questo si trasforma in un danno grande, in una mancanza di apostolato. Perché in qualche modo non capisci che quello che Dio ti ha dato, forse non ci stai credendo quanto è importante, forse non lo stai valorizzando, forse così preso dal combattimento di ogni giorno, dai problemi familiari, dalle difficoltà economiche, da un sacco di cose che stanno magari testando, provando la tua vita e che magari servono anche a farti crescere e maturare, forse in tutto questo non ti stai rendendo conto che la persona accanto a te è una persona affetta da questa malattia mortale di cui tu hai l'antidoto. Ecco perché Gesù è radicale, dice: chi si sarà vergognato di me? E quello che Gesù lo vuole fare non è perché è un megalomane che dice: ah, come vergognarti di me che sono il capo, ti punirò per questo. No, ma perché il vergognarsi di lui diventa un danno per le persone intorno a noi, per le persone che ognuno di noi può raggiungere. Non stiamo parlando di campagne evangelistiche, non stiamo parlando di modi in cui ci mettiamo là e chiamiamo un grande evangelista, ma stiamo parlando di persone a cui tu hai l'accesso, con le quali scambi parole, con le quali racconti barzellette, non c'è niente di male, con le quali esci fuori e testa a sinistra, ma non ti accorgi che nel loro intimo c'è un vuoto tremendo. C'è una malattia mortale che si chiama peccato, e Dio ti ha dato l'antidoto. Voi mi sarete testimoni. Non devi essere un predicatore, non devi essere un evangelista, non devi essere un pastore, devi essere un vero amico per le persone, qualcuno che veramente a un certo punto vede con gli occhi di Dio, non vede più con gli occhi propri, non vede con gli occhi delle emozioni, ma vede con gli occhi del cuore di Dio, che sta dicendo: come farò a raggiungere quella persona che è accanto a te? Come farò? Io sto cercando di bussare, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti, ho bisogno di qualcuno che trasmetta questo amore, ho bisogno di qualcuno che non parli di discussioni teologiche, ma che gli parli di quanto io amo e del fatto che io ho pagato per lui, ho bisogno di qualcuno che gli porti questa buona notizia, ho bisogno di farlo, dice Dio. E noi siamo lì, ci trastulliamo, giochiamo, scherziamo. Penultimo verso, Prima Corinzi 9,16. Paolo diceva: perché se non evangelizzo, cioè se evangelizzo non devo vantarmi, perché necessità me ne è imposta, e guai a me. E quando stava dicendo guai, non stava parlando di maledizioni, maledetto chi non lo fa, ma significa che se noi non crediamo più nel valore di quello che Dio ci ha dato, al punto da trasmetterlo agli altri, piano piano perderemo l'importo di questo valore, questa moneta non varrà neanche per noi, perché in qualche modo non ne comprendiamo l'importo, la potenza, la forza. E quando non la esprimiamo, piano piano anche noi ritorniamo a un umanesimo cristiano, se così si può dire, ma che non è neanche cristiano. Perché? Perché abbiamo perso il senso del valore delle cose di Dio, abbiamo perso il senso della grazia e non capiamo quanto è importante trasmetterlo agli altri. E concludo questa mattina con Paolo ai Romani 1,14. Vogliamo essere con Paolo, ci alziamo in piedi, debitori. Qualcuno di voi ha dei debiti? Sì, qualcuno ce li ha dei debiti. E io credo che Dio vi aiuterà a pagare i vostri debiti. Ma siete tutti quanti debitori, come lo era l'apostolo Paolo. Verso T, dice: ma io non ho debiti. Hai un debito d'amore. Se tu hai scoperto la grazia, l'amore di Dio, questo amore vuole raggiungere altre persone. Se tu hai capito che al di là di comprendere Gesù come capro espiatore, come colui che ha pagato, non c'è una salvezza, sei debitore verso quelli che non lo sanno. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunziare la buona novella anche a voi che siete a Roma. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso, nel Vangelo, la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, come è scritto: il giusto vivrà per fede. E questa mattina vogliamo concludere dicendo: per quanto dipende da me, sono pronto a vergognarmi. No. Per quanto dipende da me, me ne frego. Per quanto dipende da me, possono andare tutti all'inferno. Così? Per quanto dipende da me, io sono pronto. Abbiamo questa chiamata, fratelli. Grazie. Io non potrò mai ringraziare Dio di aver scoperto il suo amore, come lui mi ama, e solamente lo scoprirlo mi ha fatto diverso dagli altri. Io pensavo di essere stato scelto da Dio perché ero migliore degli altri, sapete, questa illusione. Poi Dio l'ha smontata nel corso degli anni, ma poi ho scoperto che Dio mi aveva scelto proprio perché ero messo male, altro che ero migliore. Ma quando mi sono reso conto di questo, quando mi sono reso conto del debito enorme che Gesù aveva pagato, milioni, milioni, miliardi di euro per salvarmi, ho capito realmente che non era così bello come pensavo di essere, non ero così buono. Quando ho capito questo, la gratitudine è immensa. Ancora oggi non so come essere grato a Dio che al di là di tutto mi ha salvato. Sarò nell'eternità con Lui, in un'eternità dove non finirò mai di conoscerlo, in un'eternità entusiasmante di gioia, di gloria, di rivelazione. Se finalmente potrò non vivere quell'attimo come ho vissuto su quel letto qualche mese fa, in cui ho sentito il cuore di Dio e mi sono messo a piangere in una maniera forte per i perduti e ho sentito straziare il mio cuore, lo potrò vivere questa cosa in una dimensione molto più grande. Ma non vuoi questo per il tuo amico? Non vuoi questo per il tuo vicino di casa? Non vuoi questo per chi, anche se non lo stai guardando, vive nell'inferno più profondo? Dio non manderà nessuno all'inferno, è l'inferno che già si trova dentro le persone, e la buona notizia è che Gesù ha preso questo inferno e non c'è più bisogno di pagare. Ma se qualcuno non dà questa buona notizia, tante persone saranno catturate dal loro inferno. Cosa diciamo questa mattina? Non alla predica. Cosa diciamo a Dio? Cosa rispondiamo al suo desiderio? Chi manderò? Chi andrà per me? Il profeta Isaia disse: eccomi, manda me. Non so cosa fare, non so come farlo, non so come ci riuscirò, ma sono disponibile perché sento, so, credo che questo è il tuo cuore, Signore. Questo è il tuo desiderio, quello di raggiungere il mio prossimo. Aiutami, Signore, io non so. Paolo dice che si faceva tutto a tutti pur di salvarne alcuni. Si faceva rocchettaro con i rocchettari, musica napoletana con quelli che amavano la musica napoletana, capitemi? Non si tratta di trovare chissà che, ma si tratta di comunicare, di entrare in contatto per comunicare questa buona notizia, se crediamo che è una buona notizia per la nostra vita, se è stata una buona notizia. Vogliamo pregare questa mattina e rispondere a Dio. E domani, mentre ci svegliamo, oltre a dover pensare a come pagare i nostri debiti, le nostre bollette, oltre ci ricordiamo che abbiamo un debito. Se abbiamo scoperto la grazia e l'amore di Dio, abbiamo un debito con chi non l'ha scoperto. E per quanto sta in noi, certamente non possiamo convincere nessuno, ma possiamo testimoniare, possiamo dare questa buona notizia. Siamo pronti ad annunziare il Vangelo anche a voi che siete vicini di casa, anche a voi che siete colleghi di ufficio, anche a voi che siete conoscenti, anche a voi che siete parenti. Per quanto sta in me, sono pronto a parlare dell'amore di Dio. Non un cambio di religione, non serve a niente. Tante volte qualcuno cerca di convincere le persone cattoliche a diventare evangeliche. Non è questa la buona novella. La buona novella è scoprire la grazia del Padre, l'amore di Gesù Cristo. Preghiamo questa mattina perché nessuno si tiri indietro, ma possiamo essere pronti a testimoniare, a non vergognarci del Vangelo, perché è una buona notizia per tutti. Grazie, Signore, questa mattina. Grazie, Padre, perché il tuo cuore si è rivelato nella tua misericordia per ognuno di noi. Abbiamo scoperto il nostro fallimento, il nostro peccato, abbiamo scoperto, forse abbiamo dovuto fare tante volte degli sbagli grossi per capire che non eravamo giusti. Abbiamo compreso il nostro limite umano, ma qualcuno ci ha annunziato, qualcuno ci ha detto che tu avevi pagato, che non eravamo lì a doverci punire, non eravamo più sul banco degli imputati a dover espiare, perché il tuo figliolo Gesù aveva espiato per noi. Grazie per questa buona notizia che ci ha raggiunti, grazie per questa buona notizia che ci ha salvati, Signore. Ma cosa dire per quelli che ancora non hanno ricevuto questa buona notizia? Vogliamo essere disposti a utilizzare la nostra vita non soltanto per sopravvivere, non soltanto per sbarcare il lunario, non soltanto per arrivare a fine mese, non soltanto per vedere la tua opera, non soltanto per approfondire la nostra conoscenza biblica, ma per raggiungere i perduti, Signore, in qualunque ambito sociale si trovino, anche se sono il nostro collega di banca, o il nostro direttore di banca, o il nostro collega medico, o la nostra collega insegnante. Vogliamo essere pronti ad annunziare il tuo amore, e se non sappiamo come farlo, vogliamo essere aiutati a capire come testimoniare, come parlare del tuo amore, e come portare una persona alla consapevolezza di quello che tu hai fatto, di quello che ti è costato tutto, Signore. Grazie, Padre. Grazie, Signore. Nel nome di Cristo. Amen. Amen. Buona evangelizzazione. Salutiamoci nell'amore del Signore. Buona domenica.